Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 11 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Prima di iniziare oggi fatemi dire grazie a tutti o comunque a chi tra di voi che ha ascoltato e dato seguito all'appello di venerdì di cliccare su segui, sulla campanella per le notifiche e di votare con 5 stelle il podcast su Spotify o Apple Podcast. A quanto pare gli algoritmi funzionano e avete portato notizie a colazione vicino alla 50ª posizione in classifica su Spotify. Se anche chi ancora non l'ha fatto vuole provare, io vi ringrazio davvero. C'è anche chi ha iniziato a rispondere di più proprio sotto la funzione rispondi sotto ogni puntata e vi sto leggendo. Grazie quindi a chi ha trovato utile l'intervento di Marco Capponi sul debito pubblico mondiale, magari ne facciamo altri di interventi così. Ad Alejandro che mi ha chiesto come mai l'Argentina con un rapporto debito pubblico PIL inferiore a quello dell'Italia è andato in fallimento, Marco mi ha spiegato che è successo perché non c'era più chi era disposto a rifinanziare il debito, e questo perché il suo rating era troppo basso. Per chi si sta chiedendo di cosa stiamo parlando e si fosse perso la puntata di venerdì, andate ad ascoltarla e lo capite lì. Adesso partiamo. La regione Abruzzo rimane in mano al centrodestra. Mentre sto registrando, l'unico dato certo è l'affluenza, intorno al 52%, un punto in meno rispetto a 5 anni fa. Lo spoglio invece non è ancora finito, ma le proiezioni danno il candidato presidente di centrodestra come vincente. A contendersi il ruolo per la guida della regione erano l'attuale governatore Marco Marsilio di Fratelli d'Italia, sostenuto dalla coalizione di destra di cui fanno parte anche la Lega e Forza Italia, e dall'altra parte Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo, sostenuto da un'ampia coalizione di centrosinistra composta tra gli altri da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Azione e Italia Viva. Il testa a testa era talmente evidente che Forza Italia ha addirittura organizzato un pullman da Napoli per accompagnare a votare fuori sede. Il PD ha puntato invece sul passaparola degli sconti dei treni circolati nei gruppi WhatsApp degli studenti fuori sede per cercare i 58.000 abruzzesi che, per studio o lavoro, si trovano fuori regione. Di questi, appunto, 15.000, secondo i Giovani Democratici, almeno quello che hanno detto a Repubblica, sarebbero studenti. Dopo la sconfitta della maggioranza di governo nelle regionali in Sardegna, il voto in Abruzzo aveva assunto un carattere nazionale. Una sconfitta del centrodestra poteva significare un'inversione di tendenza nelle preferenze politiche del paese. Ma così non è stato. Da sottolineare c'è che mentre in Sardegna era possibile il voto disgiunto, quindi si poteva votare un candidato presidente diverso da quello della lista a cui si assegnava la preferenza, questo in Abruzzo non era possibile. Se in Sardegna, quindi, nonostante il centrodestra abbia preso più voti tra i partiti, ma abbia perso nella preferenza diretta verso il candidato presidente, questa volta in Abruzzo le due cose dovevano coincidere perfettamente e hanno ridato al governo di Giorgia Meloni la stabilità che sembrava potesse essere in ballo. Che fine fanno i beni confiscati alle mafie? Secondo i dati più aggiornati dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, i beni immobili destinati, cioè quelli per i quali è stato completato l'iter legislativo della confisca e vi è stata data una destinazione, sono oltre 22.500. Tra quelli poi attualmente in gestione, in ordine di regione di chi ne ha di più, troviamo al primo posto la Sicilia, poi la Calabria e la Campania, al quarto posto la Puglia e al quinto la Lombardia. Però, tornando alla domanda iniziale, che cosa si fa con questi beni che vengono confiscati alle mafie? L'Associazione Libera ha pubblicato di recente un report in cui dice che sono oltre 1.000 i soggetti impegnati nella gestione dei beni che formano una rete di esperienze in grado di fornire servizi e generare welfare, di creare nuovi modelli di economia e di sviluppo e di prendersi cura di chi fa più fatica. Oltre il 56% delle attività svolte nei beni confiscati riguardano attività di welfare e politiche sociali, il 25% riguardano attività di promozione culturale e turismo sostenibile, mentre il 10% sono attività legate all'agricoltura e all'ambiente. Tra questi, che sono numeri, mi sono chiesto però cosa volessero dire in concreto le parole welfare, politiche sociali o promozione culturale e turismo. Così ho provato a documentarmi un po' e in questi giorni ancora vicini all'8 marzo, molte delle esperienze raccontate riguardano quelle dei beni confiscati trasformati in case famiglia e centri antiviolenza di accoglienza, oltre che di housing sociale. Per andare appunto nel concreto, tra le recenti esperienze c'è per esempio la Casa delle Donne di Reggio Calabria, una struttura residenziale polifunzionale pensata per le vittime di violenza realizzata all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata e realizzata con i fondi del progetto Agenda Urbana, che è un'iniziativa intergovernativa lanciata dal Patto di Amsterdam nel 2016 e che ha l'obiettivo di favorire uno sviluppo equilibrato, sostenibile e integrato delle città europee. In questo senso, l'immobile confiscato all'Ndrangheta è diventato un vero e proprio centro di prima accoglienza per le donne vittime di violenza, che possono così abbandonare il luogo dove vivono e trovare un rifugio sicuro in cui essere aiutate sia nell'assistenza legale che in percorsi psicologici e scolastici, volti all'inserimento nel mondo del lavoro, così da poter essere donne libere ed indipendenti. Le donne possono entrare all'interno della struttura immediatamente, senza aspettare la sentenza di condanna dell'autore delle violenze. Con la sentenza, poi, la donna vittima di violenza viene destinata ad una casa rifugio definitiva. Non solo, alla struttura per quanto riguarda i vari servizi possono accedere gratuitamente tutte le donne della città e non solo coloro che sono ospitate presso la casa. Vi lascio il report con tutti i dati sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie nei canali Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Nel nord della striscia di Gaza la situazione umanitaria è ormai al collasso. Far arrivare aiuti è sempre più complicato e gran parte della popolazione, stimata in circa 300.000 persone, ha esaurito le scorte di cibo. Il Ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha detto che di recente almeno 15 bambini sono morti a causa della mancanza di cibo e di acqua nel solo ospedale di Kamal Adwan. Un altro è morto a Rafah, nel sud della striscia. Riprendo un articolo del Post di settimana scorsa che riporta uno studio condotto dal Global Nutrition Cluster, un insieme di associazioni che si occupano di diritto all'alimentazione. Nel nord della striscia di Gaza, il 15,6% dei bambini con meno di 2 anni è gravemente malnutrito e circa il 3% è in pericolo di vita. I dati sono stati raccolti a gennaio ed è probabile che negli ultimi mesi la situazione sia peggiorata ulteriormente. Il Global Nutrition Cluster collabora anche con le Nazioni Unite e i risultati dello studio sono stati citati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Prima dell'inizio degli attacchi e dei bombardamenti israeliani, la percentuale di bambini fino ai 5 anni in pericolo di vita nella striscia a causa della mancanza di cibo era dello 0,8%. La situazione è quindi notevolmente peggiorata negli ultimi mesi. La malnutrizione sta creando molti problemi anche alle donne incinte e a quelle che hanno partorito da poco, che non riescono ad allattare i figli. La gran parte della popolazione di Gaza ha dovuto diminuire il numero di pasti consumati in un giorno e circa il 60% delle famiglie ne consuma solo uno. Molti adulti stanno riducendo le proprie porzioni già molto scarse per offrire del cibo ai figli. Il Washington Post ha raccontato, per esempio, il caso di Sahar al-Zebda, una bambina nata in un ospedale di Gaza che è morta a 47 giorni a causa della malnutrizione. La madre non poteva più allattarla e la famiglia non riusciva a trovare il latte in polvere. Queste le parole del padre. Ci aspettavamo che qualcuno di noi sarebbe morto a causa dei bombardamenti o dei proiettili. Non pensavamo che la bambina, nata e vissuta sempre durante la guerra, sarebbe morta di fame. Dall'inizio della guerra, la famiglia della bambina di cui vi sto parlando è stata evacuata 5 volte verso vari rifugi di emergenza, ma non ha potuto spostarsi a sud, come inizialmente indicato dall'esercito israeliano, perché la mamma era al 6° mese di gravidanza e la figlia è nata con un parto cesareo in un ospedale che non aveva elettricità. Il direttore dell'OMS ha scritto su X come la situazione di due ospedali presenti nel nord della striscia di Gaza è spaventosa. Mancano il carburante, l'acqua, il cibo e i dispositivi medici e alcuni edifici sono stati danneggiati o distrutti. La situazione è meno grave, seppur comunque disastrosa, nel sud della striscia di Gaza e soprattutto intorno alla città di Rafah, dove circa il 5% dei bambini con meno di 2 anni è gravemente malnutrito. Nel sud gli aiuti umanitari hanno continuato ad arrivare con relativa regolarità tramite il varco di Rafah, che collega la striscia di Gaza con l'Egitto. Nel nord, invece, le consegne sono diminuite notevolmente negli ultimi giorni, fino quasi a fermarsi, a causa dell'impossibilità di mantenere l'ordine durante le operazioni di distribuzione. La scorsa settimana più di 100 civili palestinesi sono stati uccisi e molti altri sono stati feriti, mentre aspettavano di ricevere cibo da uno dei rari camion umanitari arrivati lungo la strada costiera di Al-Rasid, nel nord della striscia. Secondo le autorità palestinesi, l'esercito israeliano avrebbe sparato sulla folla, mentre Israele aveva sostenuto che fossero morti nella calca. A partire da fine febbraio, il Programma Alimentare Mondiale ha interrotto le consegne di generi alimentari nel nord della striscia a causa dei continui attacchi subiti dal personale che trasportava gli aiuti. In seguito, alcuni paesi, tra cui il Regno Unito e gli Stati Uniti, hanno iniziato a lanciare aiuti umanitari dagli aerei. È una soluzione considerata un'ultima risorsa, che è stata criticata da varie organizzazioni umanitarie perché è considerata molto costosa e poco efficiente. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.